ricevere una parte dell'eredità, ricevere come un'eredità, essere erede, ricevere una porzione assegnata. Queste sono un po' le traduzioni del verbo quando è scritto non erediteranno il regno di Dio quelli che fanno opere di discordia, di gelosia, che si arrabbiano, sono in contesa, che fanno divisioni, che sono settari, che invidiano, che si ubriacano, tranne che di Spirito Santo, eccetera, eccetera. In un'ottica di non condanna e scoperta, come dice il pastore Lio, della grazia e dell'amore perfetto di Dio, vediamo che tutte queste carnalità latenti non solo ci allontanano da Dio e dall'esperienza della sua volontà perfetta, perché ricordate proprio che attraverso il rinnovamento della mente, diceva l'apostolo Paolo ai Romani, possiamo scoprire, possiamo fare esperienza della volontà perfetta di Dio. Quindi senza una guarigione nell'anima, senza un cambiamento, per quanto ci sforziamo di dire Signore voglio fare la tua volontà, dimmi dove devo andare, dimmi cosa devo fare, alla fine le problematiche non risolte che ci portiamo dentro in qualunque luogo e in qualunque posto ci creeranno problemi. E certamente se siamo pecore abbiamo certi tipi di problemi, magari con i nostri responsabili, se siamo pastori abbiamo altri tipi di problemi con le pecore che curiamo, ma in ogni caso il fatto di non rinnovare la nostra mente difficilmente ci potrà fare una vera esperienza della volontà di Dio. Saremo teorici, ma l'esperienza è una cosa, la teoria è un'altra. Questo credo che nella vostra vita lo avete sicuramente scoperto. E sicuramente quindi ci porterà, scoprendo le carnalità latenti che ci allontanano da Dio, ci porterà a essere rinnovati per entrare nella volontà perfetta, per non restare dei cristiani bambini, perché queste carnalità latenti, ma che hanno sicuramente determinato un'impronta nella nostra psiche, cioè la carnalità latente rimarrà sempre. E noi, come potremmo dire, siamo dei carnali latenti e dei spirituali potenziali. Non so se capite la differenza. Carnali latenti, nel senso che la tendenza della carne ci accompagnerà tutta la vita. E il miracolo non è, come spesso sottolineo, non essere tentati. Il miracolo è non essere costretti ad adempiere quello che la spinta carnale ci vorrebbe prospettare come libertà, come amanti del piacere anziché di Dio, eccetera, eccetera. Quindi il miracolo non è non avere nessuna tentazione, il miracolo è che mano a mano la nostra mente non aderisce alle spinte carnali che fino all'ultimo, fino a che saremo in vita, cercheranno di condizionarci, ma troveranno una mente rinnovata, una mente sanata dai conflitti, dai ricordi negativi, una mente che quindi non si identifica e non costruisce sulla base dello slancio carnale, in maniera più o meno consapevole, ma che riflette sempre di più la vita nuova che Dio ci ha dato. Chi è in Cristo è una nuova creatura nello spirito, le cose vecchie sono passate, ma ora devono passare le cose vecchie pure nella mente, perché se sono passate solo nello spirito le cose vecchie, ma la mente è rimasta vecchia, alla fine saremo ricchi ma vivremo da miserabili, vivremo dominati dalla paura, dominati dalla schiavitù di vario genere, di cui quelle sessuali sono un'espressione, e quindi saremo dei cristiani carnali e non sicuramente cresceremo, al massimo saremo promossi col 6 politico, con, allora si diceva, con il minimo dei voti, perché chiaramente quando ci sarà il test finale Dio dirà, diciamo, tutto questo di qua l'ho messo io ed è buono, quello che hai costruito tu, cioè, mi sa che proprio non è per niente oro, argento, pietre preziose, ma è paglia fieno, quindi si brucerà. Allora meglio farlo bruciare ora e costruire con materiale resistente, piuttosto che illudersi di essere arrivati chissà dove e poi scoprirsi alle elementari. Allora Dico benvenute le crisi, benvenuti gli esami, perché ci fanno vedere delle cose che uno dice, non me lo sarei aspettato da me questo. E Dio dice, perché? Che ti saresti aspettato da te? Allora lì abbiamo bisogno di scoprire di più questa risorsa di Dio. Ora, c'è un brano particolare nella scrittura, non abbiamo il tempo di vederlo bene, ma dove c'è una sorta di allegoria, il popolo di Israele, sapete, è in qualche modo come, pur essendo un popolo, rappresenta spesso il tipo di una persona, il rapporto che Dio ha col popolo è come un rapporto con una persona, l'Israele bambino, l'Israele che tende all'idolatria, l'Israele che sfugge, l'Israele che cerca altre sorgenti di energia al di là di Dio, l'Israele che vuole per forza la legge e poi la legge chiaramente lo uccide, l'Israele, ecco, è il rapporto proprio, l'Israele rappresenta un poco, se volete, il rapporto di Dio padre con il bambino. Infatti, voi sapete bene che nel rapporto che poi si ha con i bambini, in realtà si deve dare una legge, e dal punto di vista pedagogico la legge è importante, il limite è importante da dare nel bambino. Chiaramente non va imposta con la violenza o con gli abusi o con le minacce di ammazzare, se non fai questo ti ammazzo, no. Però sicuramente va data, perché è pedagogica, nel senso porta la consapevolezza del bene e del male, non dà una soluzione, ma prepara poi sicuramente la persona ad essere recettiva alla grazia, perché se uno non capisce la distruttività della legge non può capire neanche la bellezza della grazia. Se uno non capisce realmente che è condannato a morte, non sarà contento che qualcuno lo ha graziato. Allora, in questo senso sicuramente è importante, ha una funzione che però deve assolutamente interrompersi quando abbiamo la rivelazione della grazia attraverso Gesù Cristo. Però dicevo, quindi Israele è un po' è tipo di una persona, e il modo con cui Dio si rivolge a Israele ci fa vedere come Israele in qualche modo vive gli stati d'animo che possono vivere delle persone. E c'è un brano dove possiamo cogliere un'evoluzione distorta e distruttiva della sessualità, riferito in generale ad Israele, particolarmente a Gerusalemme, personificata dalle sembianze di una bambina che crescendo diventa un'adultera e una prostituta e alla fine viene guarita dalla grazia, che è un poco il percorso meraviglioso, dico meraviglioso nella parte finale, la parte iniziale non è bella, ma è il percorso al quale tutti quanti siamo stati partecipi nel momento in cui abbiamo incontrato la grazia di Dio. Il brano è Ezechiele, capitolo 16, dal verso 1 al verso 63, non lo leggeremo, però poi eventualmente alcune cose ve le potete vedere, perché sicuramente c'è una rivelazione profonda di come quello che è avvenuto anche da bambini e come certe spinte o certe attitudini producano poi delle distorsioni, delle perversioni, e alla fine dalla padella nella brace, e tante persone partono da un legittimo desiderio di amore. In fondo tutti cercano l'amore, però poi nel desiderio di un amore negato probabilmente da bambino, contraccambiato invece con un abuso, una violenza, la persona partendo da un legittimo desiderio di amore arriva alla distruttività più assurda. E questa è una storia di queste. Questa Israele, donna, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini, parla a Gerusalemme e fagli conoscere le sue abominazioni. Intanto, figlia di un rapporto, di un matrimonio misto, di un matrimonio strano, un bambino non desiderato, nato da un matrimonio misto. E poi alla nascita, il verso 4, non ti fu tagliato l'ombelico, non fosti lavata, non fosti sfregata col sale né fasciata. Verso 5 in particolare, nessuno ebbe sguardi di pietà per te. E questo sicuramente ha a che fare con quel bisogno estremo di accoglienza che ci dovrebbe essere nella vita di una persona quando viene generata. Per farti una sola di queste cose, mosso a compassione. Quindi nessuno ha avuto compassione, ma fosti gettata nell'aperta campagna il giorno che nascesti per il disprezzo che si aveva di te. Cioè, capite bene che nel momento in cui si mette al mondo un figlio non voluto, non desiderato, e poi si esprime un rifiuto a questo figlio, nel senso che quando nasce dice vabbè, ormai lo dobbiamo, non ha avuto il coraggio di ucciderlo prima, però lo ucciderò dopo, ecco. Non ha avuto il coraggio di abortirlo, però in qualche modo lo continuerò a rifiutare. Evidentemente il disprezzo, il rifiuto, la mancanza di pietà hanno dei segni indelebili nella vita di un bambino e poi, come in questo caso, nella vita della nazione, producono una certa evoluzione. Infatti poi al verso 6 Dio ci viene a recuperare nei nostri sotterranei, al di là delle nostre ferite, dei nostri traumi, desidera farci vivere ed esercita nonostante tutto una protezione, perché lì la scrittura dice ti passai accanto, vivi, ti battevi nel sangue e ti dissi vivi tu che sei nel sangue, vivi tu che sei nel sangue. Quindi questa protezione che in realtà io credo che è importante capire che avevamo anche da bambini, lì dove i genitori forse stavano abusando di noi, dico chi ha vissuto questa esperienza, ma degli altri quando faremo cura d'anime. Quindi molti bambini che abusati e che vivono un'angoscia tremenda, poi da grandi è come se ancora avessero quell'urlo di dolore, ma dov'era Dio quando mi stava succedendo questa? Cioè non solo dov'era mia madre, dov'era mio padre, o peggio ancora se madre era consenziente e padre era abusante, dico, ma dov'era Dio? E invece noi, io credo che è importante che dovremmo mettere poi nella cura d'anime questa consapevolezza della persona che Dio era lì, che amava, in qualche modo stava cercando di proteggere, ma non poteva entrare in scena perché il suo modo di entrare in scena era attraverso i genitori. Quindi nella libertà che avevano i genitori anche di fare il male, Dio soffriva, voleva in qualche modo proteggere, ma la sua azione era limitata purtroppo. Però è importante che la persona colleghi anche al suo trauma infantile la figura di un Dio che non stava lì insensibile, ma che stava piangendo nel vedere quella cosa che si stava perpetrando, quella violenza, quell'abuso, quella cosa incredibile che stava vivendo il bambino. Non so se è chiaro questo concetto. E ancora più avanti, nel verso 8, già c'è una metafora dell'esperienza di salvezza, di unità con Dio. Io ti passai accanto, ti guardai, stesi il lembo della mia veste su di te, coprì la tua nudità, ti feci un giuramento, entrai in un patto con te, dice Dio Signore, tu fosti mia. Però poi, ecco, vado velocemente, non vi leggo i brani, poi magari ve li leggerete, vi leggo il mio commento a come questa storia si sviluppa, di questa bambina rifiutata, disprezzata, che sicuramente in parte era protetta da Dio, ma viveva questo trauma del rifiuto, del disprezzo, e a quel punto Dio la purifica, gli dà dei vestimenti nuovi, verso 10, gli dà dei gioielli, proprio espressione dei doni, dei carismi, gli fa mangiare il pane, la farina migliore, miele, olio d'oliva, diventi bellissima e regina, dignità massima, verso 14, grande valore, ma ecco lì qualche cosa del trauma, qualcosa del dolore interno comincia a venire fuori e si comincia a dire Dio all'opera delle proprie mani, e quindi in qualche modo c'è un'ipervalutazione della propria bellezza, della propria parte estetica, e purtroppo viviamo in un mondo dove si dà molto, troppo valore a quello che appare. E lì questa donna, Israele, che noi definiamo con questa donna, in questo desiderio di bellezza, in questo sfruttare mai la propria bellezza e il proprio valore, allora lì entra in una dinamica di prostituzione, usa i vestiti per colorare i bordelli e adornare gli idoli, trasforma verso 17 i doni di Dio in veri e propri idoli, quindi questa specie di spiritualizzazione della materia. Contamina l'unzione, verso 18, prendesti le tue vesti ricamate e le ricopristi di quelle immagini davanti ai quali tu mettesti il mio olio e il mio profumo. Quindi comincia a mischiare sacro e profano, come spesso avviene nella nostra vita, senza capire che Dio non ha bisogno di avere offerte le nostre negatività. Ecco, ci sono delle dinamiche religiose che gli dicono: Dio, ti offro la mia depressione. E Dio dice: no, te la puoi tenere, perché non è una malattia espiatrice, è conseguenza di un tuo modo sbagliato. Quindi che mi offri a me le tue carnalità? Cioè, io riconosco la tua fragilità, ma non me le puoi offrire. Ecco, e lì ancora più avanti, quindi si contamina l'unzione. Lo stesso pane, verso 19, che è un simbolo vitale, diventa un cibo per idoli strani. E chiaramente al verso 20 cogliamo l'influenza sulla propria discendenza, perché i figli partoriti da una persona che vive già questo ricevono, questo lo vedremo alla fine, c'è una sorta di eredità transgenerazionale, cioè quello che è vissuto in una generazione, quei problemi risolti, quei traumi, noi senza volerlo li trasformiamo anche ai nostri figli, che magari stanno dicendo: io non vorrò mai essere come mio padre, io non vorrò essere mai come mia madre. Invece poi gli trasferiamo quello stesso vissuto che viviamo a livello più o meno cosciente. E quindi, ancora andando avanti, influenza negativa sulla propria discendenza. Verso 22, amnesia, cancellazione della nostra miserabile situazione e della opera che Dio ha fatto, insomma, un ridursi ai minimi termini, una mentalità distorta, verso 24-25, un'ossessione di sesso, sei saltata da un letto all'altro con gli egiziani virili. Ecco, questa ricerca, enfatizzazione ormai di chi mi fa godere di più, ecco, che è un meccanismo molto presente nella nostra vita. Cioè, chi mi fa stare meglio? Amanti del piacere anziché di Dio. Chi mi dà più piacere? Senza capire che il piacere del mondo, diceva qualcuno, è come bere acqua salata. Più ne bevi, più hai sete, più poi vai in un problema osmotico e muori. E così è il desiderio. Chi mi fa godere di più? Oppure quando si ama, ecco, quando si ama giustifica tutte le cavolate. E così va ancora questa ossessione di sesso. A questo punto il verso 27 parla che i nemici hanno trovato delle porte, l'avevano già trovato prima, ma a questo punto ti possono conquistare i filistei, che sono tipo del diavolo spesso, e restano loro stessi paradossalmente impressionati per la tua immoralità e volgarità. Cioè, il diavolo stesso dice: mia, ma che so, proprio, cioè la perversione che è venuta fuori da te, cioè è persino una meraviglia per il nemico. E ancora, a letto con assiri, babilonesi, ma sempre più insoddisfatta, verso 28-29, sei proprio una donna leggera, direi una prostituta, ecco. Verso 30, evidentemente già siamo a questa diagnosi. Il verso dice così: come vile il tuo cuore, dice Dio il Signore, a ridurti a fare tutte quelle cose da sfacciata prostituta. E ancora va avanti, lei a un certo punto, nel tentativo di fare capire che non è una prostituta, dice: ma io non mi sono fatta pagare. Ecco, diciamo, di solito le prostitute sono quelle che si fanno pagare. Infatti c'è tutta una parte della scrittura dove la Gerusalemme dice: ma io in realtà sono io che ho fatto dei doni ai miei amanti, sono io. Quindi è come se si deve giustificare: non sono una prostituta, è in nome dell'amore, è una cosa bella. Sono dei meccanismi che ritroviamo tante volte quando vogliamo minimizzare il male, lo vogliamo colorare di cosa bella. Ecco, anche lì troviamo questo atteggiamento nella Gerusalemme tipo di questa donna prostituta. A questo punto l'estraneo al posto del marito, verso 32, hai pagato i tuoi amanti, li hai sedotti, li hai comprati. Verso 34, proprio tutto al contrario, Ed ora cosa succederà? E qui poi vediamo che dopo queste vicende alterne dove il nostro passato ci raggiunge, ci trasforma, ci porta nell'impurità, ci porta a cercare nuove esperienze in nome di quando si ama, di vivere espressioni distruttive in vari livelli, e a quel punto cosa succede? Verso 37, ecco, io radunerò tutti i tuoi amanti ai quali ti sei resa gradita, tutti quelli che hai amati e tutti quelli che hai odiati, li radunerò da tutte le parti contro di te, scoprirò davanti a loro la tua nudità ed essi vedranno tutta la tua nudità. E questo è un processo veramente importante che già può essere un preludio di cambiamento, arrivare a fare un bilancio della propria vita e vedere che tutte le cose che si sono costruiti, io sono stato membro attivo dei circoli gay, io sono qua, io sono là. Tra l'altro ho scoperto l'altra volta che le maggiori ricerche sul discorso che la omosessualità è un'ereditarietà genetica sono state fatte da omosessuali, quindi a parte che sono prive di fondamento scientifico, ma guarda un poco, sono state fatte proprio da omosessuali, quindi capite bene nel tentativo... Esatto, un modo, un abusare della scienza per dimostrare delle teorie indimostrabili scientificamente, come abbiamo detto. Ma continuiamo e finiamo con questa donna, perché dopo questo gran casino, ci vuole veramente da dire, tra relazioni di tutti i generi, meeting, grande meeting con tutti gli amanti, verso 37, belli e brutti per essere svergognata, gli amanti che si rifanno su di te, ti rendono povera, verso 40, distruggeranno tutti i tuoi rapporti e tutte le tue relazioni familiari e sociali, paragoni con altri familiari, la madre Israele o le sorelle, le varie tribù, peggio di tua sorella minore Sodoma, distrutta per le sue abominazioni. Sei entrata in un relativismo etico, verso 52, cioè hai confuso il bene e il male. Anche tu che difendevi le tue sorelle subisci il disonore a causa dei tuoi peccati con cui ti sei resa abominevole. Esse sono più giuste di te, tu dunque vergognati e subisci il disonore perché tu hai fatto apparire giusto le tue sorelle. Tutto una cosa complicatissima che se andiamo a studiare entra proprio nei meccanismi più profondi di difesa, in cui uno non vuole vedere il male, lo accusa negli altri mentre in realtà ce l'ha dentro lui, si sente migliore degli altri ma è peggio di quelli che giudica. Dopo tutte queste vicende incredibili, questo senso di superiorità sulle sorelle, invece gran finale, e qua ci fermiamo un attimo perché il gran finale è la cosa bella, perché parla dell'intervento e della fedeltà e dell'amore di Dio che non lascia Gerusalemme, non lascia il suo popolo, non lascia le persone condizionate dai traumi nella situazione di degrado massimo. Qui c'è il gran finale. Certo, il verso 59 parla che ci saranno delle conseguenze, ci saranno sicuramente dei danni per i tuoi errori, ma verso 60, io sono fedele, tuttavia mi ricorderò del patto che feci con te nei giorni della tua giovinezza e stabilirò per te un patto eterno. E soprattutto il verso ancora 21 e 61, tu ti ricorderai della tua condotta e ne avrai vergogna quando riceverai le tue sorelle, quelle che sono più grandi e quelle che sono più piccole. E soprattutto il 62 e il 63, io stabilirò il mio patto con te, tu conoscerai che io sono il Signore, affinché tu ricordi, tu arrossisca e tu non possa più aprire la bocca della vergogna, quando ti avrò perdonato quello, tutto quello che hai fatto, dice Dio il Signore. Quindi è come se Dio dicesse, tutto questo sarà innescato dalla mia misericordia, dal mio amore, questo ti chiuderà la bocca, perché tu a voglia che ti volevi difendere, più cercavi di difendere, più cercarti di discolparti, più storie incredibili creavi, ma io prendo l'iniziativa, io rinnovo il mio patto con te e puoi riconoscere che sono il Signore e potrai veramente ricordarti del passato, non aprirai più la bocca, ma tutto questo quando? Quando ti perdonerò tutto il male che hai fatto, lo affermo io, il Signore, dice Dio il Signore. Questo credo che è una rivelazione importante che ci fa capire che la esperienza più forte che può, cioè la pressione, la motivazione più forte che possiamo dare alle persone per cambiare non è semplicemente fargli vedere cosa hanno sbagliato, dove hanno sbagliato, ma è metterle a contatto con la progettualità di Dio, che soffre tremendamente, che è stato partecipe, dicevo poco fa, anche dei momenti in cui la persona è stata ferita, ha avuto quei traumi che poi hanno creato quelle reazioni, ha cominciato a vivere una smodatezza sessuale, ha cominciato a vivere una incoscienza, ma Dio è stato sempre presente e ha aspettato in qualche modo il momento di crisi anche, perché ecco perché dico è difficile parlare con una persona che è presa dal suo peccato, ma ci sono dei momenti in cui la persona fa un bilancio fallimentare, vive una crisi, vive una depressione legata proprio a quegli atteggiamenti sbagliati che ha vissuto nella sua vita. Quello è il momento per parlare del progetto dell'amore, del perdono di Dio, perché lì sicuramente si può dare un'alternativa e realmente può innescarsi un processo di guarigione vero. Vorrei alla fine accennare, così un poco per capire meglio qualche dinamica, anche se lo farò molto così velocemente, superficialmente, al problema dell'omosessualità, che abbiamo detto essere un sintomo di un malessere che ha bloccato lo sviluppo eterosessuale. Cioè, in realtà, secondo la maggior parte anche degli studiosi cristiani, l'omosessualità non esiste, ma esiste il blocco e i fattori che hanno negato, hanno rubato l'eterosessualità, hanno fatto questo furto di identità sessuale, e quindi in qualche modo la omosessualità è un sintomo, è una difesa che però, come spesso sono le difese umane, è peggiore del male. Ecco, e se consideriamo in realtà l'omosessualità come una malattia psichica, io vi ho detto anche in altre sedi che la malattia psichica spesso è la difesa di una persona che non si sa difendere. Io mi devo difendere dal senso dello sporco, faccio spesso questo esempio, comincio a vivere un disturbo ossessivo compulsivo e mi lavo 100 volte al giorno, perché mi devo liberare da un senso di sporco, mi devo difendere da una violenza infantile subita da un uomo che la subisce, una donna subita dal padre, eccetera, eccetera, nel tentativo di difendermi, nel tentativo di cercare il mio genitore in una veste diversa, nel tentativo di ricreare un rapporto che non ho mai avuto, a quel punto produco il sintomo omosessualità. Non so se è chiaro questo concetto. Quindi nasce semplicemente come sintomo di un disagio più profondo, una difesa nei conflitti del presente, ma soprattutto una reazione a traumi infantili irrisolti, uno sforzo, sintetizzando si può dire, per colmare i bisogni omoemotivi, non vi confondete, insoddisfatti. Significa i bisogni emotivi legati alla figura del nostro del sesso nostro, cioè del padre in quel caso, che non sono stati soddisfatti. Evidentemente ha questo potere, perché nel progetto di Dio sicuramente la famiglia è il rimedio, è la terapia migliore per l'uomo. E l'attacco alla famiglia che stiamo vivendo proprio leva questa base e crea uno sfacelo, per cui alla fine tu non sei figlio di nessuno, c'erano i figli dei fiori ai tempi, ma ci sono i figli di nessuno, cioè il procreare è diventato, quando un feto riesce a sopravvivere all'aborto, nel senso che riesce a non essere eliminato prima, ma venendo in un contesto dove è rifiutato, è negato, vede la separazione, vede il conflitto familiare, si lega profondamente magari alla madre, diventa complice la madre che non ha relazioni col padre, quindi carica su questo bambino, figlio mio, eccetera, eccetera. Questo bambino alla fine si innamorerà della madre e quindi magari vivrà l'idea di altre donne come un'alternativa, o quando cresce nella pubertà si vergognerà di amare la madre e quindi in qualche modo si bloccherà il processo di amore con le altre donne. Insomma, meccanismi che non mi interessa qui sottolineare, ma sta di fatto che queste difficoltà con le figure genitoriali hanno la capacità di condizionare, di determinare delle alterazioni così forti nella sfera sessuale. Quindi, se vogliamo sintetizzare, dal punto di vista emotivo, il bisogno d'amore da parte del genitore dello stesso sesso può essere una causa. Un bisogno di identità sessuale, ci sono delle persone che vivono una carenza di mascolinità o di femminilità, cioè come se non mi sento abbastanza uomo, non ho le caratteristiche fisiche di Schwarzenegger e quindi mi sento, cioè la difficoltà, quindi la carenza avvertita nella propria identità sessuale. E quindi quasi il cercare la parte mancante di se stessi in un'altra persona dello stesso sesso. Cioè io mi sento mingherlino, magrino, esile, mi devo identificare, cerco la completezza, un super fisico, un super fusto in un'altra persona. Ma così anche nel campo femminile, io non mi sento abbastanza femminile, quindi cerco il mio ideale di femminilità in un'altra donna. Ancora una volta, vedete, questo può essere alla base poi dell'induzione di un comportamento sessuale. Paura dell'intimità con rappresentanti del sesso opposto. Abbiamo detto, nel caso di un omosessuale maschio, un legame intimo con la madre che prima si identifica con la femminilità della madre, poi sente la colpa che gli fa reprimere la sua eterosessualità e lo fa vivere come se tradisse la madre. Oppure la figlia che è abusata dal padre, e vi devo dire, cioè, che ci sono statistiche che fanno paura, tra poco ve le leggerò, di quanto è frequente la violenza subita di chi ha poi una omosessualità manifesta. E quindi tra le cause principali dell'attrazione omosessuale ricordiamo velocemente l'eredità, intesa come dicevo poco fa come peccato transgenerazionale o trasmissione multigenerazionale di questioni familiari irrisolte. Quelle cose che non ho risolto io perché non ho incontrato Dio, io le passo come un'eredità alla famiglia che creo, ai figli, e se loro non incontrano Dio e non le affrontano, si trovano a vivere le stesse problematiche. Se c'è un genitore che ha fatto l'adultero, è molto facile che questa cosa venga trasmessa, anche se i figli hanno detto no, io non vorrò essere mai come mio padre, dicevo poco fa. No, questa è l'impronta, l'imprinting, a meno che non c'è una trasformazione profonda, una guarigione, noi ripeteremo gli errori dei nostri genitori, generazione dopo generazione. Temperamento è un'altra concausa, cioè nel senso che alcune caratteristiche del carattere potrebbero concorrere, questa ipersensibilità, tendenze artistiche, mascolinità nella donna, manierismo e femminilità nell'uomo, capricciosità nel bambino. Ora non è che vi spaventate, dice, il figlio capriccioso sicuramente, però anche questo può essere un segnale iniziale di un disagio, di una difficoltà che riguarda spesso la carenza di affetto, di relazioni con le figure e che è espresso poi sempre dal capriccio, mi devi comprare questo, mi devi fare questo, mi devi dare questo, se non mi dai questo, eccetera, eccetera. Poi ancora ferite eteroemotive, cioè create dalla figura opposta, se un uomo dalla madre, se una donna dal padre, ferite omoemotive, cioè ferite legate proprio da percepire il distacco dei propri genitori, cioè io vorrei l'approvazione, io vorrei un padre che mi dica bravo quando sono bravo, forza quando mi sento debole, invece c'è un padre che non esiste. Solamente così, teoricamente padre, ma non mi sento né apprezzato, né voluto, né promosso, né incoraggiato, né approvato. E chiaramente tutto questo evidentemente crea un bisogno di recuperare, dicevo poco fa, la figura di padre proprio in una persona che poi sarà il mio partner sessuale. Ferite tra fratelli o dinamiche familiari particolari, ferite legate all'immagine corporea, Abuso sessuale. Il 90% delle donne omosessuali ha subito abusi da parte di uomini. Capite? Dico 90%. Rifiutano la figura maschile direttamente, perché chiaramente nel momento in cui sono state, e queste violenze possono andare dai semplici toccamenti a vere e proprie violenze, ma questo evidentemente induce un rifiuto estremo della figura maschile, e quindi chiaramente quando dico 90% è una percentuale estrema, e da parte degli uomini invece l'80% di omosessuali, uomini, ha subito abusi, quindi anche lì una percentuale altissima. Ferite sociali, tipo insulti, critiche, ipocrisie, perché sei il pupillo dell'insegnante, sei un secchione, sei qua, sei là, non sei atletico, sei troppo tranquillo, detta un ragazzo, sei troppo turbolenta, detta una ragazza. Queste induzioni relazionali, sociali, chiaramente non sto dicendo che sono causa, ma sono fattori che spesso sono alla base poi di una manifestazione di un comportamento omosessuale. Ferite culturali, cioè questo relativismo etico spacciato come normalità via internet o attraverso i media vari, che in qualche modo quasi ti dice omosessuale è bello, cioè questo è il messaggio, è libero, è qua. Ma io volevo leggervi velocemente un sondaggio condotto dall'Istituto Kinsey tra un campione di omosessuali maschi di San Francisco, ha rivelato che il 43% di loro, 43% aveva avuto rapporti sessuali con 500 o più partner, il 28% con 1000 partner o più partner, e nel 79% dei casi oltre la metà dei partner sessuali erano sconosciuti. Secondo poi un sondaggio dell'American Public Health Association, il 78% degli omosessuali intervistati aveva contratto una malattia sessualmente trasmissibile, senza parlare di questi grossi problemi. Uno studio della National Lesbian Gay Health Foundation ha rivelato che l'abuso di droghe e di alcol tra gli omosessuali è 3 volte maggiore rispetto agli eterosessuali. Quindi stiamo dicendo normale, ma è normale che questa situazione di così benessere crei poi questi risultati? Evidentemente no. Un rapporto nel 1989 del Ministero della Sanità statunitense, commissione speciale sui suicidi giovanili, rivelò che 1/3 degli adolescenti vittime di suicidio soffriva di problemi omosessuali. Come a dire che è qualcosa in cui la coscienza poi ti colpisce, ti accusa, e lì dove non credi in un'alternativa, a un certo punto ti vuoi distruggere. Perché puoi fare finta, è bello, però molti dentro lo vivono come una sofferenza immane di non poter essere quello che è la loro identità sessuale di origine. E quindi è un dato estremamente elevato se consideriamo che la percentuale di omosessuali oscilla tra l'1 e il 3% della popolazione. 3% stiamo parlando. Ancora, le probabilità che un omosessuale abbia tentato il suicidio sono 6 volte maggiori rispetto agli eterosessuali. Un penultimo dato, McWhirter e Mattison, entrambi terapeuti e omosessuali, condussero un sondaggio tra 156 coppie gay. I risultati furono riportati nel loro libro The Male Couple, cioè la coppia di maschi. Scoprirono che il 95% delle coppie erano infedeli. 95%. Mentre il restante 5% di coppie fedeli stava insieme da 5 o meno anni. È una percentuale abbagliante se consideriamo analoghi sondaggi condotti tra le coppie eterosessuali. L'American Journal of Public Health riportò i risultati di un sondaggio condotto tra 2000 coppie eterosessuali. In un periodo di 5 anni soltanto il 6,4% delle coppie sposate era stato infedele. Vale a dire che il 93% delle coppie era stato fedele. Questo ci incoraggia. sono dati che contrastano con invece il 95% di coppie omosessuali infedeli. Gli stessi McWhirter e Mattison affermano che la speranza di attività sessuali al di fuori della coppia era la regola tra le unioni omosessuali e l'eccezione tra quelli eterosessuali. E poi, in ultimo, le probabilità che un omosessuale molesti un bambino sono 12 volte maggiori rispetto agli eterosessuali. Quindi, anche nel discorso della pedofilia, questo per dire che una libertà è una cosa bella, è una... E le probabilità che un insegnante omosessuale molesti uno scolaro sono 7 volte maggiori rispetto agli eterosessuali. E si stima che gli insegnanti omosessuali si siano resi colpevoli di almeno il 25% delle molestie nei confronti degli scolari e che il 40% dei tentativi di molestie siano compiuti da persone dedite all'omosessualità. Queste statistiche mostrano chiaramente che il comportamento omosessuale non è normale né naturale. I membri della comunità omosessuale sostengono che alla base di questi comportamenti distruttivi ci siano l'intolleranza e il pregiudizio sociale. Figurarsi. Quindi è una giustificazione. È vero, c'è un'intolleranza e un pregiudizio, ma questo non può generare il male. Cioè può generare la sofferenza, ma non il male. Tuttavia c'è una ragione più profonda dietro a comportamenti così gravi e si tratta, come abbiamo sottolineato, dei disturbi emotivi che hanno dato origine in primo luogo alla condizione omosessuale. Il pregiudizio sociale non fa altro che esacerbare la pena che è già presente, la colpa che è già nascosta nella loro anima. Non so se è chiaro, come dire, la colpa c'è. Naturalmente quando io esercito il pregiudizio è come se vado a rincarare la dose, ma il problema è che la colpa se la portano dentro. E questo ci deve veramente aiutare a capire, e non nel momento in cui abbiamo sicuramente un atteggiamento non di condanna, ma capire realmente che hanno bisogno di essere liberati. Questo io credo che è chiaro. Purtroppo in certi approcci ecclesiali, senza fare nomi, diciamo, la tendenza a non discriminare nessuno, quasi quasi si sta favorendo e si sta dicendo: ma in fondo non c'è niente di male se si amano. Cioè, e infatti qua diciamo, se si amano, com'è che si creano tutte queste distruzioni? Evidentemente si ignora che non basta modificare un aspetto esterno per risolvere certi problemi. E poi, concludendo, ci sono degli stadi diversi di guarigione, sicuramente hanno a che fare molto con la cura d'anime espletata in centri particolari. In America ci sono dei centri, un sacco di centri che si occupano del recupero di omosessuali, e vi devo dire che hanno circa il 65% di risultati, quindi come a dire che allora è possibile. È come allora però col discorso della droga, vedi Teen Challenge, vedi David Wilkerson, i centri dove ci si andava a disintossicare ma senza la componente Gesù, alla fine erano un fallimento, perché alla fine per quanto c'erano metodi, regole, eccetera, eccetera, è così anche con i centri di recupero per queste problematiche omosessuali. Se c'è realmente la possibilità di trasmettere Cristo, allora la statistica cambia totalmente, la percentuale di recupero sale notevolmente, diventa quasi uguale a quella del recupero dalla tossicodipendenza, questo dalla omodipendenza. E capite che quindi questo ci incoraggia, e io sono convinto che anche queste cose che stiamo discutendo ora servono a prepararci, perché io sono convinto che ci sono una schiera enorme di omosessuali, ogni tanto ne ho percepito, ne ho visto alcuni, cioè che saranno riversati nella Chiesa, e allora dobbiamo essere pronti a capire come avere un atteggiamento di accoglienza, non di giudizio, ma nello stesso tempo a riuscire a dare una motivazione forte che non sia: guai a te se sei omosessuale perché vai all'inferno. Questo, eliminate questo meccanismo, ma che sia: io non sopporto di vederti ridotto così, Dio ha un progetto molto più grande che passa anche dalla scoperta della tua vera identità sessuale. Quindi riuscire a proiettare questo messaggio, a crederci noi e a riuscire queste persone a guarire da questi traumi infantili di cui l'omosessualità è solamente un'espressione, una conseguenza. Quindi c'è speranza, dare speranza, perché io ne ho conosciuti tantissimi che soffrono in una maniera maledetta, ma pensano di essere costretti ormai a vivere prigionieri di questa realtà. E chi se non i cristiani possono essere messaggeri di buone notizie, rompere le sbarre della prigione ai prigionieri? Quindi io dico, preparatevi, perché un'orda di omosessuali cominceranno a venire a chiedere aiuto nella Chiesa e dobbiamo essere pronti. Questi studi naturalmente sono abbastanza semplici, superficiali, ma almeno ci permettono di capire che non ci mettiamo lì a sgridare lo spirito di omosessualità, ma cerchiamo di ascoltarli, cerchiamo di capire i traumi che hanno avuto, cerchiamo realmente di comprendere e di presentarli all'amore del Padre gradualmente. Quindi ci sono stadi diversi, ma neanche li tratto. Evidentemente hanno a che fare con scoperta del progetto di Dio, di autostima, e poi chiaramente anche attraverso questo lavoro sul bambino interiore. Questo è un aspetto che spesso ho sottolineato: in ognuno di voi c'è un bambino, ed è bello da un certo punto di vista, perché Gesù disse: se non siete semplici come bambini, è difficile per voi non solo vedere, entrare nel regno di Dio, ma anche avere la rivelazione, perché Padre ti ringrazio che tu hai nascosto queste cose ai sapienti, ai savi, le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Allora il piccolo fanciullo è sicuramente un'attitudine di semplicità che Dio vuole generare in noi per vedere veramente il miracolo venire nella nostra vita, ma il piccolo fanciullo è pure un bambino ferito, è un bambino forse che non aveva attenzione del papà, è una bambina che stava lì impaurita, punita forse, e che dentro ancora, sebbene non ha sviluppato un disturbo omosessuale, dico, un disturbo di altro genere, ha bisogno di una guarigione. Dio vuole incontrare il bambino che c'è in noi per dare la vera paternità e per sopperire alle ferite che i nostri genitori, anche non volendolo, hanno esercitato sulla nostra vita. Ecco perché è importante fare incontrare lo Spirito Santo con il bambino che c'è in noi, per poter sanare da certe cose che poi ci portano a comportamenti strani, a comportamenti irrazionali, che diciamo: ma perché quando succede questo faccio sempre così? Ma perché? E lo Spirito Santo vuole andare alla radice, che tante volte origina nella nostra infanzia. Forse nessuno si è mai reso conto del tuo dolore e ha imparato a stare in silenzio, zitta, dicendo che tutto va bene. Forse nessuno si è occupato di te, allora hai imparato a dire: va bene, non sono importante, mi occuperò sempre degli altri, e sei candidata alla sindrome di burnout, che è una sindrome che sta colpendo pure i pastori, perché sono tutte quelle persone che stanno sempre a occuparsi del problema dell'altro, del disagio dell'altro, e quindi sono predisposte poi ad andare in crisi, in tilt. Stanno nascendo dei centri per pastori in burnout pure, in Inghilterra, fusi. Perché? Perché probabilmente non stanno lasciando che lo Spirito Santo vada a curare quelle ferite. Stanno a questo gioco in cui no, io non ho bisogno, mi occupo sempre degli altri, gli altri hanno sempre più bisogno di me. E tu invece, dice il Signore, tu hai bisogno di scoprire la compassione, l'amore, tu hai bisogno di essere toccato. Ecco, allora lì c'è un processo importante che ha a che fare col nostro bambino interiore. Saltiamo tutta questa parte e arriviamo alla conclusione. Cosa? Intanto il bambino sicuramente è cresciuto. In questo, dicevo, quando abbiamo fatto la conferenza lì al San Paolo, parlando un po' dello stesso argomento, un po' dal punto di vista tecnico, ci sono tre passi di base, diciamo, nel processo di guarigione. Intanto è come se abbiamo bisogno di accettare la realtà di quei sentimenti che non ci piacciono, in quel caso omosessuali, ma accettare la realtà di quello che siamo. Io ho un odio tremendo per mia madre, per mio padre, non me ne sono mai accorto, ma ora non ho paura di guardarlo in faccia, perché lo guardo davanti al grande padre, all'amore di Dio che può calmare questa lacuna e che può realmente darmi la capacità di perdonare, perché lui mi perdona. E questo non perché se io non perdono Dio non mi perdona, ma perché se io scopro il perdono di Dio e il modo con cui Dio mi perdona, posso perdonare mio padre, posso perdonare mia madre, posso perdonare la realtà che mi è stata negativa, mi è stata nemica, perché scopro l'amore, la misericordia, perché realmente posso non essere più condizionato dalle mie ferite e posso finalmente fare quello che è bene, non quello che sembra bene. Tante persone sono anche cristiani, fanno un sacco di cose che gli sembrano buone, ma che non sono buone, hanno bisogno di passare dall'eredità, dal riposo che Dio gli ha dato. E allora quando giungiamo a questo riposo, a questa eredità e lo portiamo nella nostra anima, allora finalmente impareremo a fare delle scelte di cui poi subito dopo non ci dovremo pentire. Mi dici, ma chi me l'ha fatto fare? Ma da che cosa era spinto? Boh, forse stavo fuggendo, forse stavo inseguendo una chimera. Quante decisioni sbagliate! Dio ci porta al riposo e all'eredità che ci ha dato, dandoci poi la speranza che passeremo il Giordano e abiteremo il paese che il Signore nostro Dio ci ha dato, e avremo pace da tutti i nemici e vivremo nella sicurezza. In sintesi, il linguaggio, che è uno degli strumenti più forti della cura d'anime, che come pastori dovremo usare, attenzione, non parlare più di ascoltare. Facciamo un 50-50, cioè, perché tante volte noi parliamo prima ancora di ascoltare, mentre tante volte voi, se state lì in un setting, dicevo stamattina, tranquillo, sereno, le persone in maniera spontanea vi vomiteranno. Cioè, nel senso, si apriranno di cose che magari hanno cancellato pure con loro stessi. Vi parleranno di abusi, di ferite sessuali, ma solamente se siete in quell'accoglienza non giudicante, non che incute timore, non che si scandalizza se questa persona deve parlare in un certo modo, ma lì verranno fuori dei ricordi, dei traumi. Fino all'altro ieri una persona che si era persino dimenticata ha confessato due aborti, una ragazza di fuori, è venuta ed è la cosa è stata bella perché ha sentito l'amore di Dio, lei non si era perdonata, non l'aveva detto neanche al marito, e poi io non l'ho forzata, non gli ho detto lo devi dire, ma già il fatto di esporre quella ferita a Dio e a un'altra persona, e qui c'è un altro capitolo importante che è il confessare gli uni gli altri, il fatto che noi abbiamo negato l'importanza della confessione come sacramento cattolico, invece è importante poter avere qualcuno, la comunità, il confronto esercita una guarigione forte insieme all'amore di Dio. Non possiamo solo confessare a Dio, anche se è Dio la sorgente del perdono, è Dio, ma abbiamo bisogno di confessare gli uni gli altri. E questa persona poi subito poi mi ha telefonato e ha detto: guarda, ho avuto il coraggio di parlarne con mio marito e ora sto molto meglio. Perché? Perché esposte le ferite all'amore, alla grazia di Dio, attraverso un linguaggio, un ascolto e un linguaggio che dovrebbe parlare di grazia attraverso la parola di Dio con sincerità. Diceva Paolo, noi non siamo infatti come quei molti che falsificano la parola di Dio, ma parliamo mossi da sincerità, da parte di Dio, in presenza di Dio, in Cristo. Solo per spiegare questo ci vorrebbe, ma è come a dire in quel momento: chi vede noi vede Cristo. In quel momento quello che noi leghiamo è legato, quello che noi sciogliamo è sciolto. In quel momento abbiamo le chiavi, non soltanto del regno dei cieli, come a dire la predicazione, la buona novella, e questo va bene per quelli che non sono convertiti, ma abbiamo la chiave per slegare, per liberare le persone veramente da giochi tremendi che la colpa, che il senso di condanna ha determinato nella loro vita. E abbiamo bisogno proprio tante volte di dire Dio ti ha perdonato. Dico, ma che non lo sappiamo che Dio ci perdona? Sì, ma è importante comunicarlo, è importante rassicurare quella persona, attestargli che questo è avvenuto. Non sei tu che la perdoni, ma tu gli dai quella parte umana di cui ha bisogno di sentire l'appoggio. Non so se è chiaro. E quindi tenendo conto anche delle possibilità recettive dell'ascoltatore, Giovanni 16:12, ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono alla vostra portata, quindi non cercate di dire tutto alla persona, capite quello che può comprendere e parlate di quello che può comprendere. Se non ne sono cose alla sua portata, gli gonfierete solamente la testa di versetti biblici che sono belli, ma attenzione, tante volte è molto più efficace un sorriso. È che noi evangelici abbiamo questa abitudine di rispondere tutto in chiave biblica senza capire che è la parola di questa vita, non è la parola senza vita, è la parola di una vita che fa effetto. E se tu hai una persona che hai un problema, gli dai sempre un versetto, gli mandi sempre sms con versetti, quello a un certo punto vomiterà i versetti, quello forse ha bisogno di un sorriso, di una pacca nel nome dell'amore che hai per di Dio nei suoi confronti, ha bisogno di una comunicazione, non ha bisogno di avere ulteriore parola, ha bisogno di avere attraverso di te la parola vivente, quella veramente fa la differenza. E alla fine, nelle pur varie manifestazioni verbali del counseling, il curatore d'anima è chiamato in sostanza a conferire grazia. Questa è la parte suprema, conferire grazia. Efesini 4:29, ultimo verso: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. E non sta parlando di parolacce, quelle diciamo certo, è meglio che non escano neanche quella, ma cattiva ha a che fare con giudizio, con pesi, con condanna. Ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia, impartisca grazia a chi la ascolta. E mi fermo qui, vi dico solamente i due titoli di libri per chi vuole approfondire l'argomento. Uno sarebbe da leggere secondo me per tutti e si chiama L'identità ferita, come superare le ferite sessuali e relazionali, ed è scritto da Andrew Comiskey, un pastore americano. È in italiano, sì, L'identità ferita, come superare le ferite sessuali e relazionali. Questo lo consiglio a tutti perché, diciamo, è profondo, non è tecnico, però va in profondità e parla anche delle ferite legate al rapporto di coppia, all'ostilità tra la coppia e poi alla genesi dei sentimenti omosessuali. Andrew Comiskey, estremamente fatto ed edito dalle Paoline. Vedete, cioè, le Pauline si vanno a prendere quando trovano qualcosa di buono nel mondo evangelico, se lo accaparrano subito. Quindi edizioni Pauline. L'altro invece per più tecnici, quindi qualcuno che è più approfondito nel counseling e nella cura d'anima è proprio più profonda, perché è molto più tecnico, è di Richard Cohen, Riscoprirsi normali, comprendere e guarire l'omosessualità, dell'editrice Uomini Nuovi, del EUN. Quindi questi sono due libri che vi consiglio. Mi fermo qua e possiamo avere un momento per parlare.